Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Il concetto di dolore può essere spiegato con l'idea del rompersi e del frantumarsi. La salute è un bene fragile che può andare in frantumi. Qualche volta riusciamo a mettere insieme i cocci, altre volte non è possibile. Molte cose della nostra vita sono fragili. In un momento di autoriflessione siamo chiamati in modo particolare a metterci di fronte alla nostra fragilità. La parola rottura ci offre molti spunti di riflessione. Un bicchiere si può rompere, può andare in pezzi. Il digiuno può essere interrotto. Una persona può rompere con la legge, perciò combinare qualche guaio. Quando qualcosa si rompe, è sempre un segno che qualcosa non può continuare così, che è necessario ricominciare. Non a caso la conversione può essere intesa come un momento di rottura. Di rottura con le abitudini che ci tengono lontani da Dio o che ci allontanano continuamente. La rottura con le idee che limitano la nostra esistenza e che ci mettono sotto pressione. Questa rottura contiene in sé qualcosa di liberatorio. Abbiamo un desiderio intenso di aprire qualcosa con forza ed evadere. E qui c'è un piccolo segreto. Noi siamo in grado di ricominciare. Possiamo veramente dare una nuova direzione al nostro pensiero. Siamo in grado veramente di uscire dall'angustia se impariamo a pensare in maniera diversa, a vivere diversamente le nostre abitudini. In poche parole, affidarci di Dio e a chiedere al Signore la grazia di un nuovo inizio. La fragilità e la limitatezza sono in relazione tra loro. La sofferenza limita lo spazio d'azione. Quando ci troviamo in una condizione di profondo travaglio interiore, tutto ci diventa angusto. Non troviamo più una via d'uscita, non sappiamo più come continuare, non abbiamo spazio per muoverci. In una simile condizione chiediamo la libertà, chiediamo di essere liberati. Ci sentiamo come trattenuti da catene che vorremmo spezzare. Ci sentiamo come in una prigione, da cui non troviamo via di scampo. Ma che cos'è veramente questa prigione? In che cosa consiste la nostra prigionia? Un altro buon esercizio è porsi delle domande. Che cosa rende angusta la nostra vita? Che cosa ci tiene incatenati? Quali sono le catene che ci opprimono? Di che cosa soffriamo? E perché questa sofferenza ci riduce in catene? Si possono imparare molte cose sul concetto di ripresa e rinascita se leggiamo un capitolo del Nuovo Testamento. Esattamente nel 12° capitolo degli Atti degli Apostoli viene narrata la liberazione di Pietro dalla prigione. Osserviamo con più attenzione questa descrizione. La situazione si svolge durante il raduno di preghiera comunitaria. Una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. Questo leggiamo all'inizio della descrizione, e la Chiesa riunita in preghiera la troviamo anche dopo la liberazione di Pietro. Con queste parole si affronta chiaramente la forza della preghiera, la forza per mezzo della quale nasce la volontà di pregare gli uni per gli altri. Pregare l'uno per l'altro è una forma di apostolato, una forma di servizio. È una cosa bellissima, in tempi di necessità, sapere che ci sono persone che pregano per noi. È notte e Pietro sta dormendo in prigione. È incatenato e viene guardato a vista. Dorme tra due soldati, mentre altre sentinelle fanno la guardia alla porta della prigione. Pietro non può muoversi, sta dormendo. Il sonno di Pietro può essere interpretato come un segno di apatia, di cui a volte anche noi siamo in balia, soprattutto in tempi di crisi. Essere prigionieri è spesso una condizione di esaurimento. Allo stesso tempo notiamo come Pietro sia bloccato e quanto sia improbabile, secondo quanto si può umanamente prevedere, anzi diremo impossibile, la sua liberazione. Ma ad un tratto appare un angelo del Signore, improvvisamente, inaspettatamente. Dio manda un aiuto quando ne abbiamo bisogno e forse quando meno ce l'aspettiamo. Una luce sfolgorò nella cella. Con l'arrivo del Signore, la cella buia diventa luminosa. È lo stesso identico luogo, ma la presenza di un inviato di Dio riesce a trasformare questa oscurità in luminosità. Pietro continua a dormire. Dio ha già avvolto la cella dove Pietro è prigioniero nella luminosità. L'ha trasformata in un luogo di luce, ma Pietro continua a dormire. La luce non l'ha svegliato. Che cosa significa veramente questo? L'angelo toccò il fianco di Pietro e lo destò. Ecco dunque che viene espresso un atto di forza. L'angelo tocca Pietro sul fianco, lo scuote dal sonno. Pietro viene svegliato proprio in questo modo. Le persone che dormono un sonno profondo, che sono avvolte dalla sonnolenza dell'esaurimento o della fuga disperata, devono essere scosse e svegliate con forza. Si può immaginare che sia qualcosa di poco piacevole. Nel bel mezzo della notte venire strappato dal sonno in maniera inattesa è un'esperienza violenta, brusca. Più è profondo il sonno, tanto più grande sarà la forza richiesta. Più scivoliamo in basso in una crisi, più grande è l'inerzia che ne deriva, che si espande e si impossessa di noi. Tanto più forti dovranno essere i rimedi necessari per farci riemergere dal travaglio interiore. Più si espande l'angustia dentro di noi, tanto più grande sarà la pena e tanto più decisiva la forza della liberazione. L'angelo dice a Pietro: alzati, in fretta. Pietro è la fatica fatta persona, incatenato, guardato a vista, incarcerato, abbattuto, addormentato nel pieno della notte. L'angelo illumina la cella e ordina a Pietro di alzarsi. Un passo importante verso la liberazione è il rialzarsi, risollevarsi, non restare più a terra piegati su se stessi. Pietro si alza e le catene gli caddero dalle mani. Il primo passo verso la liberazione dà come risultato il passo successivo. Chi non teme lo sforzo fisico del rialzarsi si libererà dalle catene che lo trattenevano. Le catene cadono da sole dalle mani di Pietro, senza il suo intervento. Il cammino verso la liberazione, la via verso la libertà interiore, non è un cammino in cui siamo soli. Veniamo prima illuminati e svegliati. Seguiamo il richiamo e le catene cadono da sé. Questa è l'esperienza di Star Daly, un criminale statunitense degli anni venti, che ha vissuto un'esperienza mistica nella cella della morte, dopo essere stato duramente torturato, ed ha guadagnato terreno sul piano dell'esistenza, prendendo la decisione di seguire la via dell'amore, passo dopo passo, momento dopo momento, ed è stato liberato dalle catene che lo soggiogavano. La dinamica del passo dopo passo viene vissuta anche da Pietro nella sua liberazione. L'angelo impartisce a Pietro altre istruzioni e lo invita a cingersi la cintura e a legarsi i sandali. Pietro si deve preparare per mettersi in cammino. Deve prepararsi ad affrontare un viaggio. La liberazione dalla pena interiore ha a che fare con l'essere pronti a partire, con la preparazione a un esodo, con l'abbandono delle cose abituali. Il consueto potrebbe riguardare l'ambiente familiare esteriore, ma anche le abitudini che segnano e determinano profondamente la nostra esistenza. Aristotele ha chiamato queste abitudini, che plasmano la vita, habitus. Un cambiamento di abitudini può portare alla trasformazione dell'animo, nella stessa maniera in cui un rinnovamento di pensiero troverà la sua espressione in nuove abitudini di vita.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.